Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. For me.
Good evening, Polly! Benvenuti alla puntata numero 30 del Dance World. Questa sera si spengono le candeline e qui con me è tornata dalla Francia dopo lunga assenza, Vale!
Buonasera a tutti, bentornati, bentrovati alla terza edizione del Dance World.
La terza stagione ormai che trascorriamo qui con Rosario e Valentina. Siamo un team ormai più che affiatato.
Esatto.
E abbiamo tanta voglia di rock e
Dance World, che però tra l'altro si veste di novità.
Certo, certo, perché hanno detto siamo sempre uguali. Che palle, chi che l'ha detto non lo so, ma verrà ucciso.
Magari ce lo siamo detti da soli.
Sì, no, hanno deciso di rinnovarlo. No, ci sarà una cosa che è in comune con l'anno scorso, cioè il rock.
Esatto.
Quello non mancherà mai. Però abbiamo aggiunto delle novità, anche perché la prima novità riguarda la durata.
Esatto, perché non saremo più in onda per 40 minuti ma per ben un'ora.
Per un'ora, non ci sono programmi abbastanza?
Può
no?
Darsi.
Forse? No, può perché darsi. No, così. È stato deciso così e noi siamo ben contenti perché abbiamo 20 minuti in più per potervi raccontare tutto quello che troviamo e tutto quello che già sappiamo sulla storia del rock.
Esatto, non sono cambiate due delle sezioni che c'erano anche già l'anno scorso, cioè la School of Rock e le News of the World, ma le novità sono, Dani?
Le novità sono, la prima si chiama Tribute to Rock and Roll, e nella quale parleremo di una band che ha coverizzato un brano celebre, no? Però senza fare una fotocopia del pezzo, esatto. Quelle sono capaci più o meno tutti, no?
Certo, ci ha messo un po' del loro.
Ci ha messo del loro, mettendoci il proprio sound, il proprio stile, insomma, vi proporremo delle cover molto carine.
Sì, un'altra novità invece è la The Hottest Stage of the Past, ovvero un brano dal vivo preso però da un concerto memorabile, diciamo, uno di quei concerti che non si possono mai dimenticare.
Sì, tipo un bel Woodstock,
Esatto, qualcosa del genere.
Oggi non parleremo di Woodstock, ma avremo un concerto figo e a tema con la puntata che
presenteremo, certo.
Esatto. E poi naturalmente non mancheranno le segnalazioni dei live in zona, perché così potrete finalmente sentire qualche un gruppo bravo che ci sarà in zona, ecco.
Esatto, tornerete ad assistere a dei veri e propri concerti. E per finire il brano ricorrenza.
Il brano ricorrenza, sì, perché questa è un'altra novità che abbiamo introdotto, perché per iniziare bene la trasmissione, no? È giusto lanciare il primo pezzo ispirato, che ne so, al giorno di oggi, no? Cioè
sì.
Adesso non è proprio in questo caso, non parleremo di oggi, ma,
esatto,
ma del 12 novembre, qualche giorno fa, che è stato il compleanno di un rocker di quelli d'altri tempi, perché ha compiuto ben 64 anni. Ricchi di rock and roll, e stiamo parlando del grandissimo Neil Young.
Oh, benissimo.
E quindi, Vale, che pezzo lanciamo così per dare subito una svolta a questa puntata?
Allora, per festeggiare Neil Young lanciamo Rocking in the Free World.
People sleeping in their shoes. There's a warning.
E dopo il giusto tributo a Neil Young, Dani, io sono curiosissima di ascoltare quello che devi dirci sul gruppo di oggi.
Il gruppo di oggi, perché dobbiamo riprendere un argomento che è stato trattato quando tu ancora non c'eri, ma ero in compagnia dei gemelli.
Oh, benissimo, sì, Marco e Daniele che salutiamo.
Che salutiamo, che ci stanno ascoltando, e ero in compagnia loro, stavamo parlando degli Iron Maiden.
Oh, benissimo.
Giusto? E abbiamo parlato di loro come padri fondatori della New Wave of British Heavy Metal.
Certo.
In realtà c'è un altro gruppo che possiamo dire che è il secondo padre, forse,
ah,
no?
Cioè,
adesso non vorrei dare della prostituta alla madre, ma vorrei dire che ci sono due padri praticamente, no? E questo grande gruppo sono i Judas Priest.
Oh,
ecco, siamo arrivati a dire chi sono, ecco, infatti. E appunto l'altra band che ha dato il là a questo genere, la band che nasce nel 1969, pensa, cioè stiamo parlando del Medioevo, non ancora, ecco.
Beh, ormai ben 50 anni, 40 anni fa.
40 anni fa, ecco, giusto per dire, no? E comunque sempre il Regno Unito, ovviamente stiamo parlando del British Heavy Metal, quindi per mano di K.K. Downing, chitarrista della band, e da parte del bassista Ian Hill, che sono i due fondatori. Ma diciamo che subito il gruppo ha iniziato a bazzicare nei classici locali dei vari sobborghi inglesi, insomma, le certo. Piole, no?
Come tutti, ovviamente.
Nei classici pub dove, non lo so, c'erano i mitici, come si gli hooligans che spaccano
certo.
Tutto, e nel frattempo c'erano loro che suonano. Comunque, arriviamo al sodo. La band inizia ad avere un salto di qualità quando arriva il cantante, che è un grandissimo frontman, e stiamo parlando di Rob Halford. Non mi guardare così, perché io so che tu sai cose in più di
me,
Rob
Halford. Dopo vi svelerò dei segretucci
bene.
Riguardano il soggetto.
Beh, io ti posso dire una cosa, è stato preso nel gruppo perché era il fidanzato, cioè era il fratello della fidanzata di Ian Hill.
Ah, un raccomandato,
sì, meno male che era raccomandato, perché è stata loro la fortuna del gruppo. E lui appunto era una persona un po' bizzarra sul palco, perché si vestiva, cioè tutti si vestivano di pelle, ma lui era più bizzarro di altri.
Sì, lui usava un po' più degli altri.
Esatto, aveva le borchie anche sulle mutande, per intenderci. Ecco.
No,
comunque era molto...
Sì.
E comunque hanno iniziato facendo da spalla con grandissimi gruppi come gli UFO, i Thin Lizzy, e poi hanno iniziato, grazie al loro performance al vivo, ad ottenere un contratto discografico alla Gull Records.
Benissimo.
Che appunto ha dato la possibilità di incidere il loro primo lavoro, che era Rock and Rolla del 74, che però fu un insuccesso perché non trasmettevano quello che in realtà dal vivo facevano, cioè era un album diverso da quello che in realtà suonavano dal vivo.
O forse, probabilmente però il loro spettacolo live era troppo appunto spettacolare.
Sì, perché io poi mi ricordo, questo uscito dopo comunque, di un live loro, Unleashing the East, che è uno di quei live che per l'epoca spaccava e spaccherebbe ancora oggi, quindi figuriamoci.
Certo.
Comunque, dopo questo insuccesso è uscito Sad Wings of Destiny del 76, che rappresenta, a detta di molti, il vero primo album dell'heavy metal della storia, perché appunto è stato il primo che aveva quel suono duro dell'heavy metal, quindi è stato un successo molto più del primo.
Certo.
E comunque quel periodo, c'è da dire che era difficile comunque avere successo nell'ambito rock, perché comunque c'è da dire che si era sviluppato in contemporaneo il punk, che come tu sai è stato
avuto un successone, un'onda importante,
appunto, e quindi spaccare in quel periodo è stato difficile. Loro ci sono riusciti, perché comunque era forse l'unico gruppo non punk che usciva fuori dal coro, e quindi
benissimo,
gran merito a loro. Ma il successo, e questo è uno degli album che penso ogni metallaro debba avere, è uscito British Steel nel 1980, un album bellissimo che raccomando ai nostri ascoltatori. E pensa, Vale, che tornando agli Iron Maiden, perché ti ho detto prima degli Iron Maiden, c'è da dire che durante il tour di British Steel, da fare da gruppo spalla ai Judas Priest c'erano proprio gli Iron Maiden.
Ah,
pensa un po'.
Pensa. Ma quindi, insomma, quando i Judas Priest erano famosi, gli Iron Maiden lo erano un po' meno.
Sì, sono nati subito dopo.
Perfetto.
Non possiamo dire che hanno copiato lo stile di Judas Priest, perché sì, lo stile era simile, ma comunque hanno diverse sonorità, diverse tematiche, quindi si sono, diciamo, sono...
Si sono cresciuti parallelamente, però
sì,
non si
hanno
sono
preso
copiati
la scia, ma senza copiarsi, quindi gran merito a tutti e due. Poi seguono altri album come Point of Entry, Screaming for Vengeance, bellissimo anche questo, Defender of the Fate, Turbo, Ram It Down, che però ottengono successo ma non così tanto, no? Invece il grandissimo successo, cioè prima del successo c'è da dire una piccola nota di cronaca e anche un po' macabra, ecco. È successo che pensa che due loro fan accaniti si sono trovati a giocare col fucile in una chiesa sconsacrata, no?
Come una cosa normale,
normale
come
che
tutti,
si fa, cioè,
ovviamente.
Insomma, no, ti scambi il CD, poi ti spari una fucilata,
esatto,
cose
in amicizia, in
certo,
amicizia.
Cosa vuoi farci? E quindi questi qua si sono sparati la fucilata, uno è morto sul corpo, l'altro invece che quello che si è sparato da solo non è stato così bravo e è riuscito a sopravvivere, no? E ha detto a tutti che era in preda dell'alcol, della droga, e avevano ascoltato una canzone di Judas Priest al contrario.
Ah, dico, quindi immagino,
ma insomma, cazzo, ma neanche la cassetta nel verso giusto devi mettere, dico io.
Beh, immagino polemiche e scalpori,
figurati, ma poi classici bigotti che rompono,
ovviamente
lasciamo stare.
Sì.
Ma adesso arriviamo alla Bibbia dell'heavy metal, perché l'album seguente, devi sapere, Painkiller, è l'album metal. Cioè, è l'album che secondo me racchiude tutto del metal, cioè i quattro quarti, la batteria in doppia cassa e i fischi negli assoli, cioè è proprio la perfezione dell'heavy metal. Quindi è l'album che ogni metallaro penso che abbia
avere.
Sì, infatti.
Lì sul comodino.
Sul comodino, tira
consacrato.
Su, oh, guarda, questa la Bibbia, ecco.
Perfetto.
Comunque, dopo seguono altri lavori, viene sostituito Rob Halford da Tim Ripper Owens, che pensa è stato un fan accanito di Judas Priest e ha avuto l'occasione di sostituirlo. Tu pensa, che culo, no?
Beh,
vabbè,
direi.
Comunque torniamo ai giorni nostri, perché adesso nel 2003 è tornato Rob Halford e sono usciti due album, uno è Angel of the Retribution, che a me fa abbastanza ci siamo capiti.
Vabbè, mentre, non ti piace particolarmente?
Non mi piace particolarmente, mentre poi è uscito l'anno scorso Nostradamus, che è un concept su Nostradamus, appunto, molto bello, che vi consiglio da ascoltare tutto un fiato, perché se ascolti un pezzo a volta non capisci niente.
Beh, ma, ovviamente è un concept.
Infatti. Ma adesso arriviamo al pezzo tratto da British Steel, il primo pezzo di rilievo, e vi consiglio di cercarvi il video perché ne vale la pena. E vi lanciamo subito il pezzo, che è Breaking the Law. Ed era Breaking the Law. Mamma mia, sto pezzo mi piace sempre di più. Se guardo il video un po' meno, ma
Beh,
è bello
lo stesso. Scopriremo perché.
Scoprirete perché, guardatelo, YouTube, Breaking the Law. Bene, Vale, passiamo alle nostre news of the world e vai tu.
Ok, vado. Allora, ovviamente Noel Gallagher è tornato a far parlare di sé, perché ormai l'appuntamento con gli Oasis è praticamente costante.
Sì.
Allora, devi sapere, sai che hanno litigato di nuovo i due fratelli, infatti sì. avevano annullato delle date, i fans erano giustamente arrabbiatissimi.
Ma io direi più incazzati, forse.
Sì, ecco. Ecco, decisamente incazzati. E dopo il litigio, appunto, Noel Gallagher ha deciso di tornare a fare la sua carriera in solista, per cui è in procinto di tornare a Manchester e lavorare su un album solista. L'uscita dell'album è prevista per il 2010.
Bene.
Attendiamo.
Ma io neanche tanto, ma rotole...
Pochino,
ecco,
sì.
Per dire. Va bene, invece ho dato una news, questa invece è una chicca, perché riguarda gli Aerosmith, notizia di più di una settimana fa, però è interessante perché pare che Steven Tyler voglia, già abbia rilasciato una dichiarazione sul suo sito dicendo che mollerà la band.
No.
Perché è impegnato nei tornei di bowling e non può tutte le sere andare a provare.
Ma no, non esistono gli Aerosmith senza di lui.
Invece a quanto pare Joe Perry, cioè il chitarrista della band, sostiene che lui non l'ha sentito per telefono, si vede che ha litigato, non si sa.
Ah sì, perché lui, cioè, l'ha comunicato
solo
praticamente...
sul sito.
Ah, non l'ha detto ai membri della band.
Ma cosa gliene frega loro, voglio
esatto,
dire, no?
Esattamente.
Ecco. E quindi cosa è successo? Che non l'ha detto nessuno e adesso Joe Perry dice, ma sì, lo troveremo un altro. Ma dove, cosa
no,
trovi?
No,
cioè,
guarda, lascia stare.
Vabbè, io non mi esprimo perché potrei essere blasfemo. Vai, vai, no. Tocca a te.
Andiamo avanti. Allora, Sir Paul McCartney, insomma il signore del rock, membro dei Beatles.
Aspetta, quello vero o l'altro?
Ma io penso sempre all'altro.
Vabbè,
perché sai che come
qua,
la penso. Però
qua,
lui,
okay.
Paul McCartney, è stato intervistato da un'emittente radiofonica inglese e ha dichiarato che all'inizio i Beatles non erano granché. Anche loro, insomma, erano un po' delle schiaffe.
No, meno male.
Beh, come tutti,
da
insomma.
Coraggio tutte le band emergenti.
Esatto. Ma infatti noi avevamo visto, quando abbiamo raccontato la loro storia, che la Decca Records non voleva finanziarli, insomma, non voleva pubblicare il loro album. Però, insomma, piano piano loro hanno imparato e alla fine abbiamo ascoltato tutti i risultati. Stavo demolendo il tavolo, scusatemi.
E quindi cosa facevano per, non lo so, per farsi vedere dal pubblico?
Uscivano fuori dai locali, praticamente chiamavano loro, insomma, incitavano le persone ad entrare. Dai, venite, vi facciamo divertire, non ve ne pentirete.
Facevano il buttalento, facevano anche i PR.
Esatto.
Forte,
sì,
sta,
sì.
Mi piace. E poi hanno avuto un po' di successo, ecco.
Sì, un pochino.
Sì, ok. E invece io ho trovato una news riguardante in Metallica, no? Ma il vero soggetto di questa news è un grandissimo, che io da bambino adoro. Bravo, il grandissimo Hulk Hogan, cioè il
sì,
wrestler,
sì.
No?
Sì, ecco, quello biondo, no? Col
sì,
baffone.
Col baffone, esatto. Ecco, Hulk Hogan pensa che lui ha sempre dichiarato di essere un gran bassista, no?
Ah sì?
Aveva chiesto appunto di fare, non mi ricordo più con chi, un provino, no? Ma poi c'è stata, con la morte di Cliff Burton, dei Metallica, buon'anima,
sì.
È arrivato Hulk Hogan, ha telefonato a Hetfield e gli ha detto, guarda che io sono un grandissimo bassista, mi prendete al suo posto, no? E penso che Hetfield abbia detto, le faremo sapere.
Va bene.
Poi a quanto pare
no. Beh, almeno non si è spaventato della mole.
Beh, però pensa se prendeva la coga, no? Voglio dire, cioè, arrivava lì e non c'era neanche bisogno del buttafuori.
Decisamente
c'era,
no.
Un fan che rompeva i coglioni, scendeva
lui e picchiava tutto.
Bella, mi piace.
Sicuramente avrebbe fatto presenza scenica.
Beh, quello è sicuro,
sì.
Beh, questa è un'altra chicca che vi proponiamo nella nuova stagione. È che dopo la news scegliamo un brano ispirato alle news stesse.
Ovviamente.
Oggi cosa c'è? Cioè, qual è che,
allora, abbiamo detto che gli Oasis ormai ci stanno antipatici.
Quindi
perché
non...
continuano a litigare, non
sì.
Ci piacciono. E vabbè, Sir Paul McCartney, sì, insomma, ci piace sempre molto, però ne abbiamo parlato, riparlato.
Sì.
Direi che la più clamorosa è quella degli Aerosmith,
con
Steven
sì.
Tyler che decide
di
andarsene.
Sì, perché io vorrei dare prova del fatto che secondo me Steve, primo, non se ne deve andare, no?
No.
Ma in secondo luogo bisogna far vedere che lui... cioè è l'anchorman che porta avanti questa band.
Assolutamente.
Allora facciamolo vedere come fa dal vivo,
Esatto.
E vi lanciamo un pezzo che si intitola Sweet Emotion. Ed eccoci tornati dopo questa Sweet Motion, che io ho scoperto di che cosa parla e non è così divertente.
Cosa parla?
Di sesso anale, ma niente di che. Comunque, va bene, c'è un riferimento, non è che è proprio esplicito, però comunque il succo del discorso è quello. Torniamo sulla terra,
sì,
e parliamo della nostra
sezione
Tribute to Rock and Roll.
Esatto, allora, abbiamo pescato un brano di un celebre rocker, attore americano, Chris Isaak, che si chiama Wicked Game, è uscito nel 1989 sull'album R-Shaped World.
Sì. Sì, lui è molto bravo come attore, onestamente non me lo ricordo, però
neanche io.
No, è bravo come cantante. E questa canzone invece è stata ripresa a modo loro, perché non ci assomiglia minimamente, cioè a parte i suoni sono totalmente diversi, da una band finlandese che sono gli Him.
Sì, me li ricordo.
Te li ricordi?
Ecco. Sì, lui il cantante è molto molto carino.
Sì, un gran gnocco.
Perciò me lo ricordo,
sì,
esatto.
Sì, fanno cenno anche dalla regia.
Esatto,
sì,
esatto.
Va bene,
Stefania, Stefania è d'accordo.
È
benissimo.
D'accordo, sì. E comunque,
è una band che ha ancora adesso sta producendo, credo. Cioè,
sì,
è un
ultimamente
po' che non si
ha calato
sente.
Un po', perché i primi lavori erano veramente fighi, perché loro hanno sempre parlato dell'amore, però con quei suoni lì, insomma, è più difficile trasmetterlo, eppure
certo.
Sono sempre stati un
efficaci.
Gruppo che è efficaci,
diciamo
sì.
Così.
E comunque la band all'attivo ha 6 CD che appunto trattano di questo argomento in maniera un po' cupa e tenebrosa. E Wicked Game è stata presa in quale album?
E dal loro primo album, Greatest Love Song, volume 666.
Ecco, già il titolo fa presagire
esatto,
bene.
Qualcosa di strano.
C'è questo misto tra love, questa parola dolcissima, con 666, il numero del diavolo.
Esatto.
Bene,
ora capisco cosa intendevi per atmosfera cupo, un po' cupa,
tenebrosa.
Esatto,
poi
tenebrosa.
Loro sono dei darkettoni senza senso.
Comunque possiamo dire che questa versione ci piace.
Molto bella, l'ha riproposta anche Virgin Radio su una compilation che ha fatto da poco, ma noi prendiamo la versione quella proprio di questo album qua, che è di qualche anno fa, ma è il loro primo album, e ve la lanciamo subito. Wicked Game.
no one.
Abbiamo finito, sì. No, era bella, sì. Molto. Mi gusta la canzone. Sì, sì. Anomala, cioè non ci assomiglia all'originale, ma molto molto ben coverizzata. Vale, siete arrivati alla School of Rock Part 2.
Sì.
E continuiamo con il New Wave British Heavy Metal.
Esatto, con le, insomma, qualche chicca, curiosità sua su questo filone che sui protagonisti di quest'onda metal. Allora, il New Wave of British
Heavy Metal,
grazie. Ha un manifesto, e cioè ha una sorta di cofanetto.
Sì.
Di CD che rappresenta in toto tutto il movimento di heavy metal, e questo cofanetto si chiama Metal for Mutas.
Sì.
È il nome di due raccolte che hanno praticamente due volumi. C'è una raccolta di due volumi che è stata pubblicata nel 1980 dall'etichetta discografica Sanctuary Records. Oggi non riesco a parlare, non so, mi sto impappinando, scusatemi. Che è stata compilata dal DJ Neil Key.
Sì.
Allora, cosa ha fatto questo DJ? Ha selezionato quelli che allora erano i gruppi emergenti.
Cioè,
questo
qua era tipo il Turi Mega Zeppa, no?
Esatto.
Era lui.
Sì.
Grandissimo.
Era, sì, okay. Era qualcosa del genere. E pensa che tra i gruppi emergenti c'erano proprio gli Iron Maiden, quindi proprio agli esordi di questo importantissimo gruppo del filone, che tra l'altro spiccarono ovviamente tra tutti i gruppi che hanno fatto parte della raccolta, e il cofanetto raggiunse la 12ª posizione della classifica degli LP britannici.
Non è facile per l'epoca.
Assolutamente no, ebbe un grandissimo successo. E pensa che la stessa etichetta, la Sanctuary Records, prese poi il nome dal nome della canzone che gli Iron Maiden inserirono nel cofanetto, che si chiamava appunto Sanctuary.
Sì, esatto.
E nel volume 1, che è quello che poi ebbe maggior successo, ci sono band appunto della portata degli Iron Maiden, degli Angel Witch ad esempio, e dei Samson, di cui tra l'altro parleremo
benissimo,
tra pochissimo.
Io adoro i Samson.
Esatto. Allora, a proposito di Samson, i Samson nascono per l'idea e per il volere del chitarrista e cantante Paul Samson, da qui quindi il loro nome.
Ho capito, un po' di spoti questo qua, no?
Sì,
cioè,
sì, sì.
Vabbè.
E cambiano innumerevoli musicisti nel corso degli anni e producono tantissimi CD, ma quelli che hanno il maggior successo sono i CD che sono prodotti nel momento in cui all'interno della band ci sono un certo Bruce Dickinson.
L'ho già sentito da qualche parte.
Sì, vagamente. Che all'epoca si chiamava Bruce.
Beh, il nome è simpatico.
Esatto.
No?
E che è passato appunto poi agli Iron Maiden, e in questa formazione militava anche Thunderstick, che invece era arrivato dagli Iron Maiden e si è trasferito ai Samson. Si sono scambiati un attimo.
Hanno fatto
così
cambio di giocatori, così.
Esatto.
Formazione.
Ma questo Thunderstick non era proprio un uomo, diciamo, a modo, ecco. La caratteristica principale di questo batterista è che sul palco lui si presentava con mascherato, aveva sul volto una specie di guaina, di pelle, per cui non si poteva riconoscere, e suonava rinchiuso in una gabbia. Quindi aveva tutta la batteria praticamente recintata.
Cosa sa domani? Molto,
sì, decisamente. E l'unico momento in cui è possibile vedere il volto di questo batterista è in un video della canzone Biceps of Steel del 1980, in cui lui praticamente rappresenta i panni di un supereroe che è costretto a lottare contro le forze maligne che vogliono attaccare la band.
Inquietante.
Assolutamente. Ma parliamo di uno dei protagonisti dei Judas Priest, cioè, ovvero del cantante Rob Halford.
Evviva il pelato!
Esatto, lui, che appunto è praticamente considerato uno dei cantanti più bravi, all'altezza anche di nomi come Freddie Mercury, ad esempio, perché ha un'estensione, pensa, pari a 4 ottave.
Ah,
ora
però
io non ne capisco granché, insomma, di tecniche musicali e quant'altro, però ho letto che, considerando la tastiera di una chitarra, le note che lui prende, la più bassa è la Re, cioè il secondo tastello del,
sì,
secondo tastino del Re, ed arriva fino al quinto del Si.
Ah, però.
Quindi, insomma, ha un'estensione notevole. E pensa che in una performance live lui ha raggiunto un Sol diesis 6, cioè che sarebbe il 16° tasto della chitarra. E l'ha ottenuto anche per diversi secondi. Infatti è famosissimo anche la canzone Savage del 1978, in cui per circa 7 secondi lui mantiene un Si 5.
Però, notevole. Ma qual è altra news? Vogliamo sapere qualcosa di più?
Allora, devi sapere che questo Rob Halford ha avuto un piccolo, insomma, una piccola discussione con Freddie Mercury, sì, perché allora lui, appunto, abbiamo detto prima, il loro live erano molto spettacolare e lui
aveva ragione. Freddie Mercury, partiamo da questo presupposto
assolutamente. Però lui spesso si presentava sul palco con un Harley Davidson in tenuta da biker,
sì, classico.
Poco dopo è uscito Crazy Little Thing Called Love e Freddie Mercury si presenta nello stesso modo e quindi non si sa perché Rob Halford si sente chiamato in causa e sfida proprio Freddie Mercury ad una corsa motociclistica. Poi il che, insomma, non se ne è fatto nulla, in realtà i toni erano abbastanza leggeri, però insomma ci si ricorda di questo piccolo scontro tra i due. E piccolissima curiosità, lo dico subitissima, c'è stato un outing da parte di Rob Halford.
Perché è omosessuale.
Oh, finalmente. Quindi, siccome io lo dico chiaramente, non sopporto tutti quei metallari che hanno le fisse con gli omosessuali, con le prostitute, con le donne, gli schiavismi, eccetera, eccetera, Robert Halford, che è uno dei più grandi cantanti metal, era omosessuale. Oh. Quindi fateveli piacere.
Ma è scelta sua, cioè, ognuno...
Assolutamente, tra l'altro i fan lo apprezzano molto, certo. Quindi insomma vediamo di cambiare pensiero.
Siamo nel 2009. Infatti. E ritorno a dire evviva il pelato, bene. E adesso invece cosa lanciamo? Lanciamo un pezzo di Samson,
esatto.
Abbiamo parlato di Samson. Ecco, così apprezzerete la voce di Bruce.
Esatto, di Bruce.
Ok, vi lanciamo Riding with the Angel.
Appunto di Bruce e di Thunderbird,
che Bruce non ha ancora fatto outing, assolutamente non lo farà mai, però ha una voce anche lui
ma anche lo facesse, ci piacerebbe lo stesso.
Assolutamente sì, perché Bruce non si tocca, va bene. E adesso siamo arrivati alla nostra rubrica The Other Stage of the Past, cioè i live che hanno fatto la storia. Esatto. E parliamo, siamo sempre in tema,
esatto,
non di Unleashing the East, di cui ho detto prima, dei Priest, ma di quel famosissimo live che gli Iron Maiden tennero alla Long Beach Arena nel 1986, che era Live After Death.
Esatto, che è stato poi registrato e che è disponibile su un doppio CD, credo,
sì,
un doppio DVD, che si chiama appunto Live After Death.
Live After Death, molto bello, che vi consiglio, anzi penso che ce l'abbiate già, ma se non ce l'avete acquistatelo, e vi proponiamo un pezzo che è anche sulla nostra sigla.
Esatto.
E che però in versione live è Che Live, e quindi la lanciamo subito, un pezzo bellissimo, è Two Minutes to Midnight. Non è ancora Midnight, ma questa è una grandissima voce, signori, mi fa venire i brividi. E stiamo parlando dell'ex Bruce Bruce, che adesso è Bruce Dickinson, cioè uno dei più grandi cantanti della scena heavy metal, anzi secondo me il migliore. E sì, si possono notare qualche piccola stecca nel cantato, però se voi pensate solo quanti chilometri fa sul palco Bruce Dickinson in un live, beh, qualche stecca si può accettare. Beh, Vale ci ha lasciato perché ha avuto un problema, è dovuto scappare via, però tornerà la prossima settimana, anzi. Ma adesso arriviamo alla nostra sezione dove parliamo dei nostri live in zona, perché giovedì 19, cioè dopodomani, presso il Fabric di Moncalieri ci sarà un gruppo svedese, i Devil, che sono in tour per presentare il loro ultimo lavoro, è il The Black Sky. Il loro è un rock molto duro con qualche influenza sabbatiana, quindi se vi piace il genere vi invito ad andare. E aprono il concerto gli Evil Fish, band punk rock di Torino. Mentre passiamo a venerdì 20, perché abbiamo addirittura tre cose da segnalarvi. La prima è il concerto sempre al Fabric dei Rezophonic, band alternative rock nata da un progetto che ha uno scopo di aiutare l'Africa, no? A modo loro hanno realizzato questo progetto con un fine molto nobile, per cui chi avesse voglia di spendere 10 euro con la consumazione inclusa può andare al Fabric di Strada Mongina di Moncalieri. Mentre venerdì 20, sempre venerdì appunto, al Teatro Concordia ci sarà Giuliano Palma e i Blue Beaters, concerto di presentazione anche questo del nuovo album, biglietto 15 euro. Vedete voi quanto grano avete in tasca e poi decidete. Mentre per gli amanti dei Megadeth vi segnalo presso il Chicago Rock Pub di Corso Sicilia i Death of Nation, che è la tribute band di questa meravigliosa band dello scenario heavy metal. Ma adesso passiamo a un'altra canzone sempre della New Wave of British Heavy Metal, in questo caso dei Tigers of Pantang, e vi inviterei a sentirla con attenzione perché assomiglia alla canzone che vi ho appena fatto sentire prima. Peccato che è uscita qualche anno prima. Tigers of Pantang, Hellbound.
Bye.
E dopo questa altra canzone magnifica, sempre da New Wave of British Heavy Metal, dei Tigers of Pantang, che vi consiglio, siamo arrivati ai saluti. Vale non vi ha salutato perché è dovuto scappare di corsa, ma ci ha promesso che la prossima settimana continuerà sul filone New Wave, ma non della British Heavy Metal, in questo caso New Wave, inteso proprio New Wave del rock, e vi parlerà della grandissima Patti Smith, che è stata in Italia qualche mese fa. Mentre io mi getto in un campo in cui ne so praticamente nulla, però non lo so, voglio sperimentare qualche cosa di nuovo, e quindi vi parlerò del gruppo rock elettronico che va anche sotto il nome di synth pop, e insomma vi parlerò di Depeche Mode. Depeche Mode perché a volte è meglio ascoltare qualcosa che sia diverso dal metal. Vi dirò se mi sono piaciuti, ma adesso per salutarvi vi ringraziamo per essere stati con noi. Salutiamo Rosario dalla parte tecnica e Stefania che è di là con noi a supportarci, ma adesso vi lanciamo un pezzo che forse è il pezzo metal. È una canzone che inizia in modo molto grintoso, insomma presa da quell'album che per me è la Bibbia dell'heavy metal, e vi lanciamo del title track di quell'album, e vi stiamo parlando di Pain Killer.
Scream! finito, ho finito. Allora, buonanotte.
Go di forte, way.
Go di forte, guard.
Way one, way one. È un ballo totale, geniale.
E fine collegamento.
Andiamo, andiamo, andiamo. Picchi, 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 picch